La mattina del 4 maggio 2011 le forze dell'ordine svegliano bruscamente 22 appartenenti a diversi collettivi studenteschi medi e universitari e a realtà cittadine. Perquisizioni, schedatura, notifica di 22 ordinanze di custodia cautelare, tra cui 5 arresti domiciliari e 17 obblighi di firma. I 22 compagni sono tutti accusati di aver partecipato alle mobilitazioni del 2009-2010, che si sono svolte a Firenze, contro la riforma Gelmini, contro i CIE, manifestazioni antifasciste. I magistrati hanno messo insieme episodi diversi e distanti anche nel tempo, per costruire una strategia accusatoria che ipotizza un unico disegno criminoso, il cui apice è l'accusa di associazione a delinquere per 7 compagni del collettivo universitario Spazio Liberato 400 Colpi.
Una violenta campagna mediatica anche a scala nazionale accompagna l'iniziativa della magistratura, con la consueta spettacolarizzazione e disinformazione a suon di titoloni sui giornali che annunciano che è stata sgominata l'immancabile cellula anarchica, un'operazione che si estenderà rapidamente nel tentativo di colpire tutte le realtà di movimento attive in quegli anni a Firenze, fino al rinvio a giudizio di 86 compagni, militanti di collettivi, centri sociali, associazioni o compagni che semplicemente avevano partecipato alle mobilitazioni che si erano svolte in città.
No. Prima di entrare nello specifico del processo, cerchiamo di ricostruire il livello di mobilitazione del movimento in quegli anni e perché ha determinato un attacco repressivo di queste dimensioni e nello specifico i fatti che hanno portato ai primi arresti, con il contributo di Erika del collettivo 400 Colpi, fra gli imputati del reato associativo.
È il processo in corso che ci riguarda è sicuramente un processo che ha avuto luogo a seguito della mobilitazione studentesca del cosiddetto movimento dell'onda che è iniziato nell'autunno del 2008 ed è proseguito fino al 2011, all'inizio del 2011. Un movimento nato dall'opposizione alla riforma Gelmini, dove moltissime scuole sono state occupate molte facoltà. Il processo parte da questo, parte da fatti che hanno luogo nel 2009, quando la dimensione del movimento si era già modificata rispetto all'inizio, che però nelle scuole e nelle università a Firenze, come in tante altre città, aveva sedimentato una voglia di portare avanti una lotta all'interno della scuola, ma non solo, che fosse anche più ampia e generale, soprattutto di fronte al fatto che, per quanto il movimento fosse stato dirompente, niente era cambiato sul fronte delle politiche relative al mondo dell'istruzione e che quindi ci fosse bisogno di insistere e di portare avanti una protesta anche più determinata di come era all'inizio, appunto approfondire i punti di contestazione a questa riforma e anche le pratiche messe in campo per contrastare questa riforma e in generale l'inizio di quelli che poi sono stati gli anni della crisi e dell'austerità. Noi la crisi non la paghiamo era uno degli slogan in tutta Italia di questo movimento e anche il fatto appunto di creare effettivamente dei problemi e un risalto rispetto alle politiche portate avanti nel mondo della scuola, ma non solo, è quello che ha spinto tantissimi studenti e giovani in questa città a mobilitarsi e a costruire percorsi di organizzazione all'interno delle scuole e delle università e non solo in quegli anni. Il collettivo 400 Colpi, di cui io facevo parte e che è oggetto appunto dell'inchiesta per associazione a delinquere, era parte di questo movimento. L'inchiesta parte da questo, muove sul campo di intervenire contro questa attivazione e questa mobilitazione che è continuata e non si è conclusa anche quando non era più all'ordine del giorno di varie sinistre che pensavano di poterla strumentalizzare in termini di opposizione di governo, ma andava a insistere nel dire blocchiamo la riforma, blocchiamo la città, nel portare avanti pratiche di auto-organizzazione e di lotta che appunto esuberavano rispetto alla fase iniziale. In questo senso sono nel processo tutti, e sono stati tanti in quegli anni, i passaggi di mobilitazione di piazza. Firenze è anche visto rispetto ad altre fasi una partecipazione enorme di giovani e di studenti a tutte le iniziative di lotta e di protesta, anche su situazioni meno specifiche di quelle legate alla scuola, sulla questione dell'apertura del centro di identificazione ed espulsione che ha visto grandi mobilitazioni, come contro l'apertura delle sedi fasciste, come su tutta un'altra serie di istanze di lotta che venivano portate avanti in città e che venivano raccolte da un movimento studentesco che appunto voleva andare oltre alla dinamica divertenza da cui era nato. Ed è emerso anche abbastanza chiaramente, ovviamente nella ricostruzione poliziesca, ciò che viene imputato è quello che negli anni di mobilitazione studentesca si è rotto su vari livelli: un livello di pacificazione della città, un livello di pacificazione all'interno degli ambienti studenteschi, ma non solo, anche della piazza. In questo senso, appunto, il prender parola, il manifestare in centinaia e migliaia di persone sulle più svariate istanze, prendersi il diritto di manifestare dovunque ce ne fosse la volontà da parte del movimento, indipendentemente da quali fossero, appunto, dal limite del consentito e del non consentito, il prendersi spazi nelle scuole come nelle università, cioè, la voglia appunto di riprendere la scena sulla città e di rompere la cappa del consentito e del non consentito, degli spazi legittimi o non legittimi della protesta secondo appunto chi gestisce in un certo modo la città. Io penso che sia quello che ha fatto più male di questo movimento e che anche appunto abbia provocato poi questo tipo di reazione, il fatto che la Firenze cartolina sia stata invasa per 2 anni da fiumi di studenti che portavano avanti istanze contro un certo modo di vivere la città, contro un certo modo di gestire la scuola, ma anche di gestire la crisi, è stato sicuramente qualcosa che ha determinato dei problemi nella controparte e che appunto ha portato a una reazione di questo livello. In questo senso, secondo me, si può dire che al di là degli 86 imputati, che sicuramente adesso si stanno vivendo un processo e sono stati colpiti nella privazione della libertà, questo processo ha voluto colpire molto di più tutti gli altri 9.900, che non sono quei 100 che erano in piazza in quegli anni, di fronte al fatto che quel protagonismo non è legittimo, non è dato, che ci sono delle conseguenze nel voler spaventare un protagonismo giovanile, un soggetto che voleva riprendersi i suoi spazi nella scuola ma anche nella città, dal farlo, nel far vedere il pugno duro. In questo senso ci fu l'episodio in cui la questura decise di far vedere il pugno duro caricando a sangue un presidio di 50 studenti medi. Già da lì è emerso come questo non fosse sufficiente a ricondurre alla retta via il movimento studentesco, anzi nelle scuole, nelle facoltà e in tutta la città si visse un momento in cui tutti erano stati colpiti da quelle cariche indiscriminate a 50 studenti medi e che la voglia di prendere spazio e lottare aumentasse di fronte a una reazione poliziesca di questo tipo. Questo ha reso necessario appunto che per mettere dei limiti, un freno a tutto questo processo che si stava sviluppando, ci è voluta un'inchiesta, degli arresti, un processo a 86 persone. Io credo che questo sia anche un po' il sintomo del fatto che questo movimento è stato un movimento incisivo sulla città e anche del fatto che appunto una reazione così spropositata è anche dovuta non tanto a una responsabilità spropositata di qualcuno, ma a un processo che si era messo in campo in questa città di lotta, soprattutto della generazione da cui poi tanti, cioè che poi ha attivato tanti di quelli che poi sono gli imputati e non solo, in una dinamica di lotta sociale e politica proprio a partire da questo movimento studentesco. In questo senso io credo che appunto le proporzioni della reazione diano anche un po' le proporzioni di quello che è stato il movimento della cosiddetta onda dal 2008 al 2010 in questa città.
La mattina del 4 maggio arrivano questi pesantissimi provvedimenti. Immediatamente scatta la mobilitazione di solidarietà. Già nel pomeriggio un presidio sotto la prefettura raccoglie qualche centinaio di compagni, si muove poi in corteo verso la stazione, dove un agente Polfer si fa prendere dal panico, tira fuori la pistola agitandola contro i manifestanti e verrà poi allontanato senza incidenti. Nei giorni seguenti si moltiplicano le iniziative per la libertà dei compagni, colpiti dalle misure cautelari, assemblee, volantinaggi, serate benefit per le spese legali, fino al corteo del 21 maggio a cui partecipano oltre 1.500 compagni. Sentiamo il racconto di Davide, un compagno del CPA Firenze Sud.
Allora, il 4 maggio logicamente succede era quello che è stato detto nell'intervista precedente, su cui non torno. Chiaramente la mattinata e il primo pomeriggio passano, diciamo, cercando anche di capire realmente quale sia poi la portata dell'inchiesta che ha portato Compagni sotto misura cautelare. Immediatamente si capisce appunto della gravità della situazione, visto il numero di misure cautelari, visto che comunque sia subito si capisce la valenza del reato associativo in questa inchiesta, e sin da subito la questura, appunto appoggiata poi dai media, mette in campo una campagna di criminalizzazione con conferenza stampa, foto, con tanto di materiale sequestrato durante le perquisizioni e via dicendo. I compagni si danno appuntamento, a quel punto i compagni di tutte le realtà fiorentine si danno appuntamento nel tardo pomeriggio verso le 5:30 sotto la prefettura in via Cavour a Firenze, e dove appunto poi si ritrovano qualche centinaio di compagni che inizialmente danno vita a un presidio sotto la prefettura che poi si trasforma in corteo. Chiaramente un presidio e poi un corteo in cui si respira determinazione, si respira una discreta tensione che sfocia anche in dei momenti, diciamo, di tensione, uno dovuto alla provocazione di alcuni leghisti che, uscendo dalla regione che si trova proprio di fronte alla prefettura, non mancano di esibire i loro fazzoletti verdi, e poi durante il corteo per una provocazione avvenuta all'interno della stazione a Santa Maria Novella, dove un agente della Polfer ha pensato bene di fermare una manifestante per chiedergli i documenti. E poi, spaventato in un qualche modo da una reazione che comunque sia fino a quel momento era stata contenuta da parte dei compagni, che semplicemente stavano protestando perché durante un corteo era stata fermata per una compagna per essere identificata, è andato nel panico, è inciampato, ha perso la pistola all'interno della stazione, e quindi si è creata una situazione di fuggi-fuggi che è stata appunto generata da questa ennesima provocazione. Diciamo, se questa via è la cronaca veloce della prima giornata in cui appunto questa inchiesta è venuta alla luce, le realtà, ognuna nelle proprie sedi e poi tutte insieme, si sono riorganizzate, si sono ritrovate in un'assemblea che in quel momento si è definita assemblea contro la repressione, un'assemblea di scopo, diciamo, che ha lanciato sin da subito una piazza per il 21 di maggio, quindi per due settimane dopo i fatti. Nel frattempo ci sono state altre iniziative, striscioni, attacchinaggi, volantinaggi, era già in programma una manifestazione contro la guerra a Firenze per la presenza di Frattini a Palazzo Vecchio, e logicamente quella manifestazione, pur rimanendo sul tema per cui era stata convocata, appunto per la una manifestazione contro la guerra, in quella fase appunto si parlava della guerra alla Libia, è stata chiaramente poi connotata anche parlando degli arresti, del clima repressivo che si respirava in città. Siamo poi arrivati alla manifestazione del 21 maggio, una manifestazione abbastanza partecipata, una manifestazione che appunto era stata lanciata da tutte le realtà con un appello unitario, che ha toccato vari punti della città che riguardavano quelle istituzioni, quelle sedi e quegli istituti che in un qualche modo poi erano stati gli obiettivi delle manifestazioni che erano finite all'interno dell'inchiesta. Si parla quindi del rettorato, per le manifestazioni erano state fatte appunto contro la riforma Gelmini, contro i tagli e la privatizzazione dell'università, si parla per esempio della sede del PDL, allora partito di governo, che appunto era responsabile della guerra, dell'imminente guerra in Libia, e si parla poi appunto di interventi in città contro il CIE, contro la presenza dei fascisti. Una manifestazione anch'essa che fu determinata, durante la quale non si verificarono troppi momenti di tensione se non davanti alla sede del PDL. Ebbene, diciamo che in quella fase appunto l'inchiesta non era ancora chiusa, e quindi tutti quei presunti reati che sono stati commessi secondo la questura all'interno di queste manifestazioni sono poi andati a finire all'interno dell'inchiesta, e in questo modo si arriva al 13 giugno, che appunto rappresenta la data in cui viene fatta la seconda mandata di misure cautelari, che appunto diciamo l'inchiesta per come era nata in un qualche modo si conclude il 4 maggio, e dal 4 maggio al 13 giugno questa inchiesta viene allargata a quelle che sono appunto le manifestazioni di solidarietà che erano state fatte nei confronti dei primi compagni che erano stati colpiti dalle misure cautelari. Si arriva al 13 maggio, nuove misure cautelari, nuovi arresti, uno di questi in carcere, e alcune delle misure cautelari che erano state date il 4 maggio vengono inasprite. Alcuni dei compagni appunto il 4 maggio avevano come misura cautelare l'obbligo di firma, vengono messi agli arresti domiciliari, e si arriva quindi poi alla chiusura delle indagini contando 35 misure cautelari, appunto tra arresti, come ho detto, uno in carcere e gli altri a domiciliari, e obblighi di firma, per un totale di 86 imputati. Poi il conto generale dei capi di imputazione che vengono contestati a vario titolo a questi 86 compagni sono 584, o comunque sia una cifra di questo tipo. E nuovamente in forme in quel momento anche diverse, perché comunque dobbiamo considerare anche eravamo il 13 giugno, quindi scuole chiuse, università completamente deserte, diciamo che chi andava a lavorare che chiaramente ancora non respirava l'aria di vacanza, però comunque sia si era in un periodo diciamo avanzato della stagione estiva, e come ci si aspetta in questi casi logicamente un fisiologico abbassamento della tensione, la tensione che però le iniziative che sono state organizzate per come sono state organizzate sono riuscite a comunque sia a tenere abbastanza alta, e hanno tenuto alta l'attenzione su quello che stava accadendo in città. Penso che quella che a livello pubblico ha riscosso un momento di maggiore attenzione è stato sicuramente quella del 24 giugno per San Giovanni a Firenze, patrono di Firenze, in cui c'è finale del calcio storico, fuochi d'artificio, e in quel momento da un ponte di Firenze è stato srotolato un lungo striscione che diceva Firenze città aperta, no, Firenze città della repressione, per in un qualche modo poi andare a mettere anche i puntini su quello che era stata un'esperienza che a nostro modo aveva segnato in modo negativo il movimento tutto, ma in particolare anche quello che aveva lasciato a Firenze in relazione al social forum del 2002. Ecco, diciamo, poi furono fatte altre iniziative di dibattito, una in particolare fu fatta per parlare di Genova. Logicamente parlando di Genova non si può che parlare di repressione, non si può che parlare di un qualcosa che poi va oltre le inchieste, cioè degli apparati repressivi e di come questi si muovono per contrastare, indebolire, disarticolare costantemente le lotte. Durante quella iniziativa intervenne un compagno che era stato prima pestato a Bolzaneto e poi nel carcere d'Alessandria. Io personalmente non c'ero, era domiciliare, me l'hanno raccontato. Comunque iniziative che sono riuscite a tenere alta l'attenzione appunto, e in quella fase sono usciti anche diversi scritti, diciamo appelli e documenti da parte dei compagni che sono riuscite a rimettere insieme anche i vari passaggi di inasprimento del clima repressivo che si respirava in città praticamente dal 2009, cioè da quando iniziò tra virgolette a cambiare passo la questura rispetto a quello che si vedeva nelle piazze, rispetto anche all'effervescenza che c'era nelle piazze e nel movimento, con l'arresto di Mannu, l'inchiesta sugli antifascisti per i fatti di Via della Scala e via dicendo.
Questo accanimento repressivo contro ogni espressione di movimento non si ferma con l'apparato inquisitorio che ha portato poi al processo contro gli 86 compagni e che riguarda i fatti dagli anni dal 2009 al 2011. Anche successivamente è una vera e propria strategia che cerca di ridurre gli spazi di agibilità politica e contemporaneamente mettere i compagni in difficoltà con il continuo ricorso a denunce o provvedimenti cautelari anche di fronte a episodi di minima entità.
Sì, diciamo che parlando e cercando di arrivare alla fase attuale, chiaramente Firenze non è un caso eccezionale, non è un laboratorio. Quello che si va vedendo e quello che probabilmente sotto gli occhi di tutti in questo momento, è che logicamente la tendenza sia quella a aumentare il livello repressivo, abbassare il livello di quello che anche nell'immaginario si può reputare consentito, ed è logicamente una tendenza che non è certo nata con questa inchiesta e non si fermerà certo con questo processo, ma che sicuramente segue, diciamo, con fase di accelerazione e decelerazione, quello è la storia che abbiamo dietro e che avremo davanti. In questo momento sicuramente è una fase in cui c'è un'accelerazione da questo punto di vista. Vuoi la crisi economica e come questa sta segnando le vite di milioni di proletari, sta acuendo le contraddizioni, e quindi la controparte, lo Stato, gli apparati repressivi si organizzano per far sì che queste contraddizioni, che appunto stanno venendo fuori in modo sempre più lampante, non diano vita poi a momenti di organizzazione più alti. È una linea di tendenza che poi vediamo chiaramente in quella che sul fronte esterno è la tendenza alla guerra, una tendenza alla guerra che è palese, e se prima di tendenza si poteva parlare, oggi probabilmente la guerra guerreggiata è una realtà che abbiamo davanti ai nostri occhi. Basta guardare al Mediterraneo, al confine est dell'Unione Europea, basta guardare a tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, con la complessità dei fattori e dei vari poli imperialisti e dei vari soggetti che ci sono in campo. Certamente anche su questo le ricadute sul fronte interno sono quelle che vediamo, e quindi venendo poi meno anche la capacità e la volontà dello Stato di cooptare determinati soggetti e di riuscire ancora a spartire le briciole che riusciva a spartire in una fase in cui l'accumulazione di capitale era sicuramente maggiore, se questo livello di mediazione, di concertazione viene a mancare, questo vuoto non rimane tale, ma in un qualche modo poi si inserisce nel campo appunto della repressione. E vediamo chiaramente poi come in questa fase il tentativo appunto di colpire ogni stanza che esce dalle compatibilità sia forte, trova un'esplicita dimostrazione in provvedimenti come quello che possono essere il Jobs Act, che in un qualche modo oltre la superficie di quello che si può leggere come un'ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro, se così la vogliamo chiamare, rappresenta una misura che inasprisce le misure di controllo e repressione nei confronti dei lavoratori, di quei lavoratori che si vogliono organizzare e che vogliono lottare non abbassando la testa all'austerità. Lo vediamo in leggi come quelle della buona scuola, in cui logicamente oltre a i tagli che ormai si possono reputare una costante in ogni riforma che viene fatta, chiaramente rimodula l'istituzione scuola in modo tale che quella cultura della repressione, quegli elementi repressivi che troviamo all'esterno della scuola, varcano i cancelli dei vari istituti tecnici o dei licei, e sono i presidi in prima persona a farsi portatori appunto della repressione e a essere in un qualche modo poi coloro che immediatamente chiamano le forze dell'ordine. L'abbiamo visto chiaramente a Firenze con l'occupazione delle di due scuole, in cui immediatamente, saltando ogni livello di mediazione, discussione cui eravamo stati abituati fino a qualche anno fa, in cui la scuola appunto cercava di agire anche in questi contesti con quello che era il valore, per così dire, educativo che questo doveva rappresentare, è stato totalmente sostituito con l'intervento della polizia. Questo per dire come determinate leggi poi vanno a incidere sul piano repressivo, e lo vediamo ancora più chiaramente in quello che è successo con il decreto Alfano immediatamente successivo agli attacchi a Charlie Hebdo, in cui ancora una volta il governo, quindi lo Stato e i suoi apparati, sono tornati a inasprire, a specializzare ancora una volta quelli che sono quello che è l'apparato del reato associativo. Sono andati a ritoccare un'altra volta il 270, sono andati a ritoccare quelle che sono la possibilità di indagine della polizia e dei servizi segreti, e quindi in un qualche modo hanno fatto un ulteriore passaggio avanti, sempre nella logica dell'emergenza e della lotta al terrorismo, che in un qualche modo loro la chiamano in emergenza, se poi la vogliamo andare a definire, vuol dire fermare una tendenza repressiva che è in divenire, e che è un dato elemento della storia, dalla possibilità allo Stato appunto poi di trovare giustificazione culturale, di trovare sostegno a quelle che sono leggi che poi vanno appunto a colpire tutti coloro che non vogliono stare, non vogliono abbassare la testa alla miseria che ci stanno mettendo davanti.
Il 13 giugno altre misure cautelari colpiscono diversi compagni, con imputazioni legate al corteo del 21 maggio. Uno recluso a San Vittore, 6 domiciliari, altri 9 con obbligo di firma. Alla chiusura delle indagini, nell'ottobre 2012, saranno 86 gli imputati rinviati a giudizio, con 500 capi di imputazione, 30 episodi contestati da marzo 2009 a maggio 2011.
Un processo con oltre 80 imputati, relativo a fatti che coprono un periodo di oltre 2 anni. Come si è arrivati a questa impostazione processuale e qual è stato il ruolo del reato associativo contestato al primo gruppo di imputati? Lo chiediamo a uno dei legali della difesa, l'avvocato Sauro Poli.
Sì, salve. Dunque, questo processo presenta tratti peculiari e di spiccata originalità. Ovviamente quello che colpisce è la contestazione di un reato associativo, associazione a delinquere semplice, quindi non i reati di associazione 270, 270 bis, associazione sovversiva o associazione con finalità di terrorismo e versione. E il nucleo, diciamo così, centrale di questo reato associativo è costituito da un'imputazione che comprende gli ingredienti tipici dell'associazione a delinquere, cioè un numero ristretto di promotori, senza capi e senza partecipanti, una sede, una radio, un sito web. La prima osservazione da fare è in qual modo si possa fare attività politica senza avere un posto dove riunirsi, e perché mai non si possa avere una radio, tra l'altro nel nostro caso non ha mai avuto vita effettiva, e un sito su cui pubblicare qualche cosa. Onestamente, lo dico senza ironia, dalla deposizione del dirigente, la dico, se che ha svolto le indagini, dalle intercettazioni, da quello che è stato sequestrato, io francamente non ho capito in che modo l'attività di questo gruppo di persone, di questo collettivo, si sia elevata in modo tale da superare la soglia del diritto costituzionale di associazione, ancorché non riconosciuta, di riunione, per diventare un'associazione a delinquere. Provai a spiegarlo al giudice dell'udienza preliminare, ma evidentemente aveva altro da cui pensare, e proverò ora a rispiegarlo nuovamente al tribunale per arrivare a una conclusione che coincide con la premessa, ecco. Premessa che però secondo me ha altre ragioni. Questo investigatore è venuto a dirci che durante le manifestazioni dell'ONDA, del movimento studentesco dei due autunni 2010-2011, avrebbero notato in termini ormai desueti, un innalzamento della tensione, cioè avrebbero individuato secondo loro un gruppo di persone che all'interno del movimento studentesco voleva ritagliarsi uno spazio, diciamo così, con fini evidentemente di eversione. perché l'associazione a delinquere, a quanto si è capito, l'associazione a delinquere semplice, quella che in genere si contesta a batterie di rapinatori, a bande di truffatori, e quindi che è un reato tipico di tutela dell'ordine pubblico, ritagliato in genere sulla criminalità comune, non organizzata, un reato di pericolo quindi, di preventivo rispetto a scenari più complessi, sarebbe dovuto questa scelta ad una valutazione, diciamo così, prudenziale, perché in realtà avrebbe prevalso la linea della prudenza rispetto a quella più oltranzista di contestare addirittura il 270 bis, che avrebbe comportato il carcere automatico e l'impossibilità di misure alternative al carcere stesso. Con l'associazione a delinquere si è dato i domiciliari a quelli ritenuti più esposti, e l'obbligo di presentazione, cioè le cosiddette firme, agli altri meno interni, diciamo. Io continuo a ritenere che sia una struttura e un obbrobrio giuridico contestare un reato associativo di questa natura ad un gruppo di giovani che si riuniscono periodicamente in maniera aperta, diciamo così, che pubblicano quello che ritengono di pubblicare sul loro sito, che partecipano come tutte alle assemblee di facoltà e di Ateneo, e che non hanno fatto niente di diverso da quello che si fa in tutte le sedi in cui si fa politica. Ripeto, queste sono valutazioni di buon senso. Dal punto di vista strettamente giuridico, una riga che vada al di là delle descrizioni, appunto, c'è la sede, c'è il sito web, c'è la radio, c'è un programma, e poi il programma sarebbe consistito essenzialmente nel partecipare alle manifestazioni indette da altri, dalle realtà fiorentine, con modalità diverse o comunque con la volontà di volersi in qualche maniera distinguere dalle centinaia e dalle migliaia. Questo e nient'altro è emerso dalle intercettazioni e dalle testimonianze. Sì, quanto poi all'altro aspetto di aver, a parte l'accusa di aver impostato, di aver portato a giudizio tante persone con le più disparate imputazioni per fatti commessi nell'arco di 2 anni circa, e con una scarsissima congruenza fra i reati contestati ai presunti appartenenti all'associazione, che hanno tutto sommato alla fine dei salmi una posizione addirittura minoritaria rispetto, come numero di imputazioni, rispetto ad altri che non fanno parte dell'associazione. Insomma, detto in maniera molto più semplice, al di fuori dei marchingegni giudiziari, sicuramente il pubblico ministero che ha proceduto per l'accusa originaria di associazione ha poi richiamato tutti i procedimenti che avevano a che fare con le manifestazioni o anche semplici episodi ed isolati episodi di resistenza per ottenere un impatto dagli occhi di un tribunale. In sostanza dice: guardate, noi abbiamo individuato un nucleo potenzialmente pericoloso, ma anche le realtà fiorentine, di là degli discrezzi, delle divisioni, comunque sono sulla stessa linea, frequenza d'onda di questi che abbiamo individuato come più pericolosi. Cioè, magari non hanno unità di intenti, non hanno identità di vedute, però in piazza si ritrovano a fare più o meno le stesse cose e con la stessa modalità violente, secondo l'accusa.
Ma quindi c'è anche una dimensione mediatica di questo processo, cioè si è voluto in qualche modo calcare la mano sul fatto che a Firenze ci fosse comunque una realtà anche variegata ma antagonista, e che procedeva in maniera determinata verso uno scontro, verso un livello appunto di quasi di eversione, legando insieme momenti che anche non hanno non avevano molti legami, in realtà, fatti che non avevano molti legami uno con l'altro, a parte il fatto di essere spesso in occasione di manifestazioni politiche.
Sì, sicuramente. Poi la semplificazione che è passata, cioè il processo agli anarchici di ispirazione insurrezionalista, che sicuramente farà sorridere la stragrande maggioranza degli imputati, ma anche molti che, pur essendo di area cosiddetta anarchica, fra l'altro coinvolta in maniera assolutamente marginale in questo processo, anche la stessa semplificazione è evidente sintomo che da parte delle forze di polizia e del pubblico ministero si è recepito un disegno accusatorio, si è voluto portare avanti un disegno accusatorio che non tenesse conto di peculiarità, di divisioni, delle più disparate e nette divaricazioni che ci sono, ad esempio, fra quelli che si possono definire i vari gruppi che sono stati poi portati al processo. Basti pensare che buona parte dell'area cosiddetta anarchica fiorentina nulla ha a che vedere né con l'insurrezionalismo né tantomeno con le realtà più strutturate, come il CP, Alex Emerson, o fino a che sono stati in vita i 400 colpi.
Si è voluto evidentemente colpire nel mucchio per cercare di tagliare le gambe di un movimento composito e variegato che comunque in quegli anni aveva dato vita a un gran numero di iniziative, con una strategia che verrà poi confermata negli anni successivi e che tuttora viene seguita da questura, Digos e magistratura, vengono amplificati fatti anche di scarsa o nulla rilevanza sia per cercare un effetto mediatico sia per mettere in oggettiva difficoltà i compagni colpiti da numerose successive denunce e provvedimenti e sottoposti a una pressione crescente anche economica. Evidentemente la ripresa delle lotte nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei territori, l'auto-organizzazione di collettivi, centri sociali e realtà di movimento in lotta contro un sistema che cancella diritti e aumenta la repressione fa paura. E facciamo ora il punto sull'andamento attuale del processo, sempre con l'avvocato Poli.
Sì, dunque il processo è alle battute finali, mancano poche udienze, c'è stato un tempo supplementare perché il pubblico ministero, di fronte alle testimonianze relative all'episodio del 25 e 30 novembre 2011, cioè tanto per capirsi la contestazione alla Santanchè e il tentativo di un corteo verso l'aeroporto di Peretola, di fronte alle testimonianze della difesa e alle dichiarazioni degli imputati, avrebbe potuto prendere atto che le cose non sono andate secondo la versione della Digos, invece ha preferito cambiare, la direzione degli eventi, sostenendo in realtà che la polizia non poteva fare altro che caricare, quindi le cariche non erano immotivate, come hanno sostenuto senza essere contraddetti imputati e testimoni, e quindi da resistenza è diventata minaccia a pubblico ufficiale. Nella sostanza non cambia nulla, nella pratica questo comporterà un aumento o un diluirsi dei tempi processuali, perché l'udienza del 22 salterà, in quanto gli imputati di questi episodi avevano diritto a avere la notifica di questo cambio di imputazione, e quindi questo tutto sommato per noi della difesa non è certamente un male, anche perché avremo la possibilità di far risentire testimoni o di far sentire testimoni non sentiti, altri imputati, insomma tutto sommato questa rigidità del pubblico ministero al momento mi sembra più un vantaggio che un danno per noi della difesa.
Quindi le richieste di pena da parte del pubblico ministero saranno verosimilmente nel mese di febbraio?
No, al momento è fissata solamente un'udienza a febbraio, che a questo punto sarà consumata per fare quello che avremmo dovuto fare il 22 di gennaio, e quindi credo che sicuramente andremo a primavera inoltrata, perché dal 10 di febbraio non erano state individuate altre udienze.
Ma ti sei fatto un'idea di quello che potrebbero essere le richieste del pubblico ministero sulla base dell'andamento del dibattimento o insomma degli elementi emersi, cioè si parla di 80, più di 80 imputati con mi sembra 500 interrotti capi di imputazione complessivi.
Più o meno corrispondo agli imputati con l'imputazione, ma comunque. Dunque, quante le richieste? Premesso che io non do molto valore alle richieste non è che non gli do valore perché non mi importi nulla. Diciamo, quando sono moderate, ci si può sbilanciare. Quando saranno, come io credo che in questo caso saranno, spropositate, io credo che anche da questo punto di vista non ci sia da allarmarsi, ma costituisca un vantaggio per noi difensori, che ripeto, per come procedono le cose umane anche nei tribunali, di fronte a richieste equilibrate e moderate, i tribunali tendono a non discostarsi, salvo ovviamente le assoluzioni che ci devono essere. Di fronte a richieste che non hanno né misura né temperanza, in genere i tribunali cercano di riportare le cose ad un equilibrio ragionevole e sostenibile.
Veniamo al momento attuale, alla mobilitazione in corso. C'è un appello alla solidarietà, c'è una mobilitazione che in città sta crescendo e sta crescendo anche a livello nazionale. Sentiamo ancora Davide.
Rispetto al processo di cui parlavamo prima, che abbiamo definito processo contro il movimento fiorentino, proprio anche cercando di rompere quella logica per cui è la controparte a definire le categorie con cui chiamare processi e varie inchieste repressive, proprio perché alla fine questa inchiesta è andata a colpire tutte le realtà che si muovono sul movimento fiorentino, una compagine molto eterogenea. Siamo giunti appunto alle battute finali. Pensavamo che di essere molto più vicini alla fine del processo, poi ci sono stati vari episodi, diciamo, fortuiti che hanno portato a diversi rinvii. Comunque sia, è questione ugualmente di mesi, per cui si arriverà alle richieste di condanne che ancora non siamo in grado di quantificare in modo preciso, ma considerando 86 imputati, 584 capi di imputazione come l'associazione a delinquere, ma anche varie tentati incendi, resistenze pluriaggravate e via dicendo, saranno richieste di condanna molto molto pesanti e alte, che probabilmente si conteranno in decine, centinaia di anni richieste per gli 86 imputati. E di fronte a tutto questo abbiamo pensato, praticamente tutte le realtà coinvolte in questo processo, di ritrovarci in assemblea e di lanciare un appello alla solidarietà, che è stato poi immediatamente sottoscritto anche da chi direttamente in città non è coinvolto nel processo, come per esempio il sindacalismo di base. Abbiamo lanciato un appello molto, molto semplice, un appello che parla del processo, che si pone anzitutto l'obiettivo di far parlare di questo processo, perché chiaramente una delle logiche della repressione è quella non soltanto di colpirti e tentare di isolarti, ma anche quella di portarti al silenzio, perché poi la repressione nel silenzio riesce ad agire più a fondo. Che faccia parlare della repressione in generale, per quello che dicevo prima, e perché sia chiaro a tutti coloro che hanno voglia, iniziano a spendersi ora nelle lotte, che di fronte alla repressione nessuno viene lasciato da solo, per arrivare a una manifestazione di piazza a Firenze. E questo è l'appello che in questo momento sta girando, che abbiamo fatto girare praticamente da fine novembre, inizio dicembre, e sulla base di questo appello, che appunto è stato condiviso da tutti, ogni realtà sta cercando di muoversi con le proprie campagne, le proprie iniziative per rilanciare l'appello alla manifestazione, perché appunto ognuno con la propria discussione nei propri ambiti parli di questo processo e parli di repressione. Come CPA, e poi via via si stanno unendo altre realtà, abbiamo lanciato la campagna "La lotta è l'unica via, solidarietà", e questo l'abbiamo anche sintetizzato in un testo abbastanza agile, in cui appunto siamo andati a parlare del perché la lotta è l'unica via, una cosa che a noi è chiara come altri, è chiara da tanto tempo, probabilmente per quello che dicevo prima della chiusura anche di determinati spazi di mediazione, di compromesso che prima c'erano e oggi non ci sono più, è chiaro come o ti accodi a quello che è il livello che ci stanno imponendo davanti, cioè che è quello di sottomissione, accettazione di tutto quello che stanno facendo, della distruzione che ci stanno mettendo di fronte, oppure lottare è l'unica via. Consapevoli del fatto che lottare alla lotta corrisponde un prezzo da pagare, è quello della repressione, e che quindi l'elemento della solidarietà nella vita quotidiana con il mutuo appoggio e il mutuo soccorso, ma anche nella lotta politica, così come quando la repressione si manifesta, la solidarietà è un elemento imprescindibile perché le lotte non vengono realmente disarticolate e indebolite. E quindi abbiamo lanciato questa campagna con foto che stanno girando sui social network, con varie iniziative che abbiamo organizzato e stiamo cercando di organizzare a Firenze e non solo.
Sentiamo anche Erika per quanto riguarda lo svolgimento del processo.
Il processo che ci vede imputati è ormai vicino alla conclusione. Entro breve ci saranno appunto le richieste di condanna da parte dell'accusa e poi le sentenze. Processo che si è svolto con tutta una serie di ricostruzioni da parte della questura dei singoli fatti in oggetto, e sono tantissimi, mettendo insieme appunto tutti i vari verbali redatti dalla polizia in occasione delle più svariate iniziative di lotta in quegli anni in questa città, coronate dall'intervento di colui che ha coordinato poi l'inchiesta per associazione a delinquere, che ha voluto dare un quadro generale del perché di un reato associativo. Questo è stato anche in tribunale fatto presente da una lunga lista di testimoni della difesa quanto non fosse vero e quanto quello che si sta processando fosse un movimento ampio, variegato, a cui tantissimi hanno preso parte, e hanno preso parte anche in un ambito organizzativo, in una forma trasversale, assembleare, in cui venivano decisi passaggi di lotta ampi e condivisi. In questo senso, appunto, adesso a breve ci saranno le richieste del PM, che proverà a continuare a tenere in piedi questo disegno paradossale di una piccola associazione a delinquere, comunque di un gruppo di 80 persone che avrebbero provocato e portato avanti al di fuori dei limiti del consentito le mobilitazioni di quegli anni. Che questo non sia vero è un dato, e anche in termini giudiziari, per quanto io non sia del settore e quindi possa dare un parere da imputato su questa cosa, anche in tribunale questo discorso è emerso ed è aperto, e si rifarà la decisione del tribunale se assecondare la costruzione della procura e della questura rispetto a tutto questo o meno. Anche perché poi c'è da dire che rispetto ai singoli fatti contestati si tratta di una serie lunghissima di reati di scarsa entità, nel senso che viene contestato qualche episodio di resistenza a pubblico ufficiale, in alcuni casi anche davvero discutibile, e una serie infinita di manifestazioni non autorizzate, interruzioni di pubblico servizio nei termini del blocco degli autobus e sfidi. In questo senso non voglio fare sicuramente pronostici su come andrà il processo, però appunto anche in tribunale è in campo questa dimensione nel ricondurre in termini polizieschi e giudiziari tutta una serie di eventi di natura politica e anche di natura non così eccezionale come viene dipinta a questo disegno criminoso.
Di fronte a questa pesante operazione repressiva tesa a disarticolare il movimento fiorentino, nel momento in cui stava mostrando la propria capacità di allargarsi e di incidere sulla realtà cittadina, creando legami e connessioni fra soggetti diverse e fra lotte diverse, individuando nell'attuale sistema di dominio di classe, nelle sue varie articolazioni di governo, controllo e repressione, il riferimento comune contro cui lottare, si trattasse di organizzazione della scuola o del mondo del lavoro, di impedire l'apertura dei CIE o di antifascismo militante, è necessaria una risposta ferma e solidale, più ampia e condivisa possibile, estendere la solidarietà, rilanciare la lotta.
Questo è l'appello unitario che tutti i soggetti di Movimento di Firenze hanno sottoscritto per lanciare la mobilitazione di solidarietà agli imputati. A Firenze siamo ormai giunti alle battute finali del primo grado del processo contro il movimento fiorentino. Il processo è frutto di un'inchiesta aperta dalla Procura fiorentina nel 2009 che formulò l'ipotesi del reato di associazione a delinquere applicata alle lotte politiche e sociali. L'utilizzo del reato associativo ha permesso l'autorizzazione di intercettazioni ambientali e telefoniche, ha sancito il prolungamento delle indagini fino a quasi 2 anni, determinando l'allargamento dell'inchiesta dal contesto studentesco da cui era partita, nello specifico dello spazio liberato 400 colpi, a tutte le altre mobilitazioni che stavano investendo il territorio, come quella contro la costruzione di un CIE in Toscana, quella antifascista, fino alle lotte dei lavoratori. L'utilizzo del reato associativo è servito poi per alimentare la campagna mediatica di criminalizzazione del movimento e soprattutto ha legittimato le successive misure cautelari. Il 4 maggio 2011 scattò la prima operazione di polizia che portò a diverse perquisizioni e ai primi arresti. Nelle settimane successive l'inchiesta si allargò alle manifestazioni che furono organizzate per rispondere all'attacco repressivo. Il 13 giugno si arrivò così alla seconda operazione di polizia che portò ad un totale di 86 compagni imputati nel processo, di cui 35 sottoposte a misure cautelari, tra arresti, uno in carcere, gli altri domiciliari e obblighi di firma. Pertanto le realtà, i collettivi, le strutture firmatarie di questo appello alla solidarietà lanciano una campagna di mobilitazione affinché del processo si parli e si faccia parlare il più possibile, in modo che si crei coscienza, consapevolezza e la repressione non possa agire nel silenzio. Perché sia chiaro che chi lotta per la difesa dei propri diritti e più in generale per la costruzione di una società di uguali, senza più guerra, razzismo e sfruttamento, non sarà mai lasciato solo di fronte alla repressione con cui facciamo i conti quotidianamente. Divieti, denunce, cariche, provocazioni, sgomberi e arresti sono ormai all'ordine del giorno. Per arrivare a una manifestazione di piazza il 9 aprile 2016 alle ore 15:30 in piazza Santa Maria Novella a Firenze, che sia un momento di espressione unitaria, di solidarietà nei confronti degli 86 compagni e compagne imputati. L'appello, i materiali e le campagne relative al processo sono reperibili sul blog norepressionefirenze.noblogs.org.